credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi abbiamo una puntata dedicata completamente al teatro e cominciamo andando in uno spazio, lo spazio GP2 qui a Roma, in Vicolo del Grottino, che propone proprio da questa sera fino a domenica 22 dicembre due atti unici di un grande autore italiano un po' dimenticato, Aldo Nicolai. Questi due atti unici sono compresi all'interno di questo titolo che è Il teatro appunto di Aldo Nicolai, che ci viene proposto dalla regista Greta Agresti, che dirige Maria Chiara Ugenti e Carlo Dissint, appunto in questi due deliziosi atti unici. Maria Chiara Ugenti è con noi in studio, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, intanto come è stato riscoprire tutto sommato un autore appunto poco frequentato oggi?
È stato innanzitutto molto interessante, molto utile, perché oggigiorno, specialmente quando si parla di teatro contemporaneo, si tende a appunto dimenticare un po' quelli che sono stati i fondatori, i padri di questo tipo di teatro, che è un teatro di parola, però è anche un teatro ricco di contenuti, io dico immortali, nel senso che la critica che Aldo Nicolai faceva al suo mondo borghese è una critica che comunque è antecedente rispetto alla mia generazione, alla mia epoca, ma estremamente moderna, estremamente attuale. E a me piace paragonarlo a Pasolini perché, a mio avviso, sono entrambi, a parte vabbè l'amore che ho per Pasolini, sono entrambi due critici aspri del loro mondo, del mondo nel quale, nella società nella quale sono vissuti, cresciuti e vissuti, ma con ironia, con sottigliezza.
Sì, e
quindi credo che riscoprire un autore così per una donna di 30 anni comunque che fa il mio lavoro sia un grosso stimolo. Culturalmente parlando, perché è raro poi trovare quella dialettica, quel fraseggio, quel tipo di...
Sì, c'è un'ironia elegante.
Sì,
no?
Esatto.
Il paragone con Pasolini, perché forse in Pasolini c'è più un sapore acre, no? Poetico,
sì.
Mentre invece in Nicolai c'è questa incredibile eleganza, sottigliezza e un punto di vista,
sì,
che cambia dall'inizio, no?
Estremamente,
si trasforma completamente.
Sì, ed è estremamente impercettibile, estremamente sottile. E questo è...
Sì, non si riesce a capire come ci si sia passati al completo opposto.
Esatto. Questo è un mistero.
Voi proponete appunto i due atti unici, Il Belvedere e Ordine e Matrimonio. Perché la scelta è caduta su questi due testi in maniera particolare?
Perché sono due testi nei quali la donna e l'uomo sono coinvolti in un meccanismo di vittima e carnefice che però si ribalta tra l'uno e l'altro. Nel primo c'è la donna che ha sicuramente una posizione di maggiore forza e l'uomo che è completamente succube. Nel secondo è esattamente il contrario. E siccome ci interessava molto e questo meccanismo di per sé trattato appunto con grande stile da Aldo Nicolai e soprattutto il fatto di poter far vedere quanto nella vita poi sia ugualmente in un modo o nell'altro, abbiamo scelto di rappresentare Il Belvedere e Ordine e Matrimonio.
I due atti unici, tra l'altro, saranno intervallati da un intervento musicale.
Sì, di Alessandro Cenedese, che è un musicista emergente trevigiano, molto bravo, e che ha composto questi due pezzi che suonerà nell'intervallo tra un atto e l'altro, che richiamano molto le atmosfere dei due atti e dello spettacolo in generale. Greta Gresti ha optato per una regia molto anni 20 per quanto riguarda il primo, quindi molto noir.
Quindi il Belvedere
sì. E molto psichedelica, fatta di colori sgargianti, luci, addirittura vestiti di come si chiama il materiale? Latex per quanto riguarda il secondo, e quindi insomma credo che sia la musica che la regia faranno da contorno a questo piccolo esperimento che faremo.
Sì, e soltanto un'ultima cosa: come è stato lavorare appunto con Carlo Disint e con Greta Greffi? Come sono andate le prove?
È stato molto interessante, perché io finora ho sempre lavorato in squadre un po' più grosse. Lavorare soltanto in tre e quindi di conseguenza soltanto in due sulla scena è molto difficile, perché ci si concentra molto sulle cose specifiche e si deve lavorare molto sodo, perché si è molto interdipendenti l'uno dall'altro. Ma poiché Greta è un'amica, è una persona di cui ho grande stima e grande fiducia, è stato molto bello avere, io dico, una mamma per due anziché per 20, no? A sì. cui affidarsi. E Carlo è un collega eccezionale, una persona molto, molto seria, molto professionale, e comunque in generale credo che i ruoli fossero molto ben attribuiti, nel senso che eravamo molto simili a questi nostri personaggi, avevamo delle corde che potevano funzionare, quindi si trattava semplicemente di lavorarci sopra e orchestrarle per bene. E questo insomma credo che sia riuscito al pubblico di dirlo.
Certo, e lo dirà questa sera, appunto.
E lo dirà stasera.
Già da stasera e fino al 22 dicembre allo spazio GP2 in Vicolo del Grottino, uno spazio dedicato a Giovanni Paolo II, appunto GP2 è proprio la sigla che ha accompagnato appunto il suo nome nel periodo del suo pontificato, in Vicolo del Grottino qui a Roma. Ringraziamo quindi Maria Chiara Augenti, che sarà in scena insieme a Carlo Disint per la regia di Greta Gresti nel teatro di Aldo Nicolai. Grazie.
Grazie.
E adesso ci spostiamo vicino Roma, ci spostiamo a Viterbo, all'Hotel Salus Terme, perché proprio questa sera sarà presentato un concerto, il concerto del For Love Gospel Quartet. Ne parliamo con la direttrice dell'Hotel Salus Terme, Tiziana Governatori, che è con noi al telefono. Benvenuta.
Buongiorno.
Allora, vuole un po' raccontarmi perché ha deciso appunto ad offrire all'interno della sua struttura questo concerto di canzoni gospel.
Di gospel, sì. Beh, intanto la passione che ho per gruppi di questo genere. E poi era un modo molto bello di aprire le feste di Natale nel nostro hotel. Il gospel sul nostro palco, appunto stasera, è proprio una serata all'insegna della buona musica. Noi pensiamo che la musica sia una musica natalizia per eccellenza, e quindi un gospel proposto poi in chiave tutta femminile. Noi siamo un albergo gestito prevalentemente da donne, quindi ci piace anche questo.
Sì, questo quartetto
arriva direttamente dagli USA, ora è un tour europeo, è composto appunto da quattro ragazze, e quindi finalmente un bel gruppo gospel nella città dei Papi.
Dicevo, questo quartetto come lo ha incontrato? Come lo ha contattato? Insomma, come l'ha conosciuto?
Semplicemente attraverso il mio direttore artistico, Giancarlo Necciari, che si occupa di Jazz Up Caffeina. Caffeina è una manifestazione culturale che da alcuni anni viene fatta di Viterbo, quindi si occupa appunto di musica, di cultura. Facciamo il mese di luglio nelle nostre piazze appunto caffeina, cultura e musica, quindi tramite la conoscenza appunto di Giancarlo ha voluto farci l'onore di avere appunto un gruppo così importante, perché di questo si tratta. Crediamo molto nel fatto che Viterbo, una città di grande cultura, possa avere appunto ospitare importanti gruppi musicali.
Lo spettacolo a che ora è previsto?
Alle 9:30.
E vuole raccontarmi come si svolgerà la serata?
Si svolgerà sul palco nel nostro auditorium, quindi si esibiranno queste ragazze di Atlanta, si esibiranno come negli anni 60 e 70, appunto quando la figura del quartetto regnava proprio incontrastata, prima dell'avvento delle polifoniche corali di massa, no? Era proprio tipico. E quindi un concerto suggestivo, magico. Mancheranno sorprese, divertimento, ma appunto anche cultura e intrattenimento. E poi, come nelle occasioni più importanti, ci sarà anche l'enogastronomia a impreziosire la serata a base di prodotti tipici. Dopodiché presenteremo il concerto.
Quindi da una parte il territorio, dall'altra invece questo gruppo internazionale.
Esatto.
Benissimo.
Direi.
Grazie allora a Tiziana Governatori, proprietaria e manager dell'hotel Salus Terme, che ospita, lo ricordiamo, questa sera il concerto del For Love Gospel Quartet, proveniente appunto da Atlanta. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Walk with me, Lord. While I'm on this tedious journey, Lord, I want Jesus every day of my life to walk with me. Jesus loves me. Oh, yes, he does. Jesus loves me. Oh, yes, he does. Jesus loves me. Oh, yes, he does. For the Bible, oh, yeah, tells me so.
E continuiamo a parlare di teatro perché questa sera e domani al Teatro Kairos, qui a Roma, nei pressi di Piazza Bologna, andrà in scena il monologo 100 giorni sul Comò, di e con Pino Tossici, che è nostro ospite qui in studio, un monologo tratto da un suo libro omonimo, edito da Booksalad nella collana Festina Lente. Ed è una, si può dirlo, è un'autobiografia, non è un romanzo, è proprio la storia di una vita. E comincia infatti con un'immagine che non è quella di copertina, ma con un'immagine mentale, devo dire, in qualche modo, che è un po' il primo ricordo, se vogliamo, appunto, della voce narrante, e che si vede correre mentre sta imparando a camminare, appunto, che si vede sgambettare più che correre in un campo, in campagna. Sì. Perché questo legame con la campagna? Perché questa immagine per aprire la tua storia?
Ma perché mi ha ricordato una parte delle mie radici. Una parte delle mie radici, quella paterna, è di derivazione assolutamente contadina, mentre quella di mia madre era di derivazione culturale, letteraria e borghese. E quindi, come ho detto anche nel libro, ritrovare queste radici mi fa sentire anche in qualche modo più sicuro e di non appartenere interamente a questo tempo, dato che la cultura contadina si è ampiamente dissolta. Insomma, come quelli che si ricordano ancora quando c'erano le lucciole.
Per raccontare la tua storia, sì, hai scelto un tono molto ironico, scanzonato, sì, per cui cominciando a leggere il volume si ha quasi la sensazione di rileggere i giornali di Gian Burrasca, per certi versi. Sì. Poi però mano a mano, pur appunto rimanendo molto piacevole il tono del racconto, gli argomenti cominciano a diventare un po' meno sereni e cominciano a vedersi anche degli sprazzi, sì, bui in questa, sì, in questa storia. Sì. Allora, intanto perché hai scelto di raccontarlo con una voce divertita?
Sì. Devo dire che evidentemente è venuto così spontaneo. Forse ripercorrendo la cosa a ritroso potrei dire che inconsciamente ho cercato anch'io di avvicinarmi agli argomenti più cupi in modo il più leggero possibile e progressivo, perché poi avessero anche il loro necessario spazio. Devo dire che questa cosa, come ho scritto anche nella prefazione, evidentemente è venuta così, mi è stato riconosciuto Questa cifra così leggera, forse perché io altrimenti e per conto mio molto tempo prima mi ero un po' rivisto le mie cose personali e questo ha consentito forse un tono maggiormente leggero, anche se tra quello che è il rielaborare se stessi in sede assolutamente privata, come può essere un processo terapeutico o psicanalitico, e farlo tramite la scrittura, sono due cose completamente diverse.
Non è il primo, la tua prima scrittura, sì, diciamo, non è la tua, sì, prima opera letteraria. Avevi, sì, già scritto per il teatro. Sì. Ovviamente si trattava non di un'autobiografia, però, sì, il discorso del teatro mi porta direttamente anche ad alcuni dei personaggi veramente, sì, che tu racconti, di cui tu parli. Sì. E ce ne sono di molto caratterizzati, di molto, sì, divertenti. Penso al Salice piangente, per esempio. O la signora Pelagatti, sì, che è una, sì, figura meravigliosa, deliziosa. Vuoi, sì, un po' raccontarcela?
Ma era effettivamente la vicina di casa e questo nome ha, è il suo nome vero, non l'ho voluto camuffare. Chiaramente nel ricordo tutto viene così trasfigurato, tant'è che io esattamente non so, quando ero bambino, lei quanti anni avesse. Ho il ricordo, ma soprattutto è come se la signora Pelagatti, che veniva a sedare le risse che accadevano in casa mia e che quindi in qualche modo era per me anche un sedativo, oggi corrisponde un po' al telecomando, no? Perché quando vedo persone che litigano, quando vedo persone che urlano o quando in un talk show il conduttore alza il livello dello scontro per alzare l'audience, allora io uso il telecomando e oggi il telecomando è la mia signora Pelagatti.
Sì, sì.
E quindi ho trasferito, ma è stata una figura molto importante e rassicurante della mia vita. Della
perché
mia
interveniva spesso anche
io la facevo
con
intervenire
molta, veramente con molta delicatezza poi per sedare dei litigi
assolutamente
in caso,
siccome i miei erano sufficientemente borghesi poi da vergognarsi di fronte alle strane
ho capito, quindi smettevano
per il momento smettevano un po' goffamente ma smettevano.
E veniamo allora alla figura appunto dei, sì, tuoi genitori, sì, sono due figure e qui cominciamo appunto quel discorso che, sì, dicevo che, la memoria, pur rimanendo appunto divertita sì, nell'eloquio, sì, si fa un po' più dolorosa, sì, e questo è inevitabilmente proprio percepibile, sia nel ricordo di tuo padre, sia soprattutto nel ricordo di tua madre. Sì. Vuoi così focalizzarli con alcuni brevi tratti?
Beh, innanzitutto mia madre è indubbiamente la persona centrale, il personaggio centrale all'interno del romanzo, ma nella mia storia non poteva che essere così, è stata il personaggio centrale nel bene e nel male all'interno della nostra famiglia e quella che ne ha determinato in qualche modo i destini. Io l'operazione che ho creduto di dover fare è stato cominciare a rivedere le loro di vite, perché in realtà per poter avere un'immagine più più vera dei propri genitori, bisogna cominciare a pensare a quando loro erano figli di qualcuno e quindi cercare di rinquadrarli nel loro mondo, per quanto possibile. Ovviamente io mi sono dovuto servire di terze persone, perché i miei erano già morti, entrambi, e poi non so nemmeno se mi avrebbero narrato certe cose. Mio padre, tra l'altro, era un uomo di straordinario pudore, era un ragazzo del 99, quindi parliamo di anagrafi lontane. Certo. Questa operazione per me è stata molto importante. Ricordo un libro di Simenon, un piccolissimo libro, La lettera alla madre, in cui lui dice, parlando di sua madre Henriette, con la quale non era mai andato d'accordo in tutta la sua vita, che rivede in punto di morte a 90 anni, lui ormai ne ha 70, ed erano 50 che non si vedevano. Dice: non si conoscerà mai nessuno se non se ne conosce l'infanzia. Ora, e per questo io ho parlato molto anche della mia infanzia. Ripercorrere le storie dei miei genitori ha voluto dire capire un po' meglio chi ero io, perché noi veniamo da delle discendenze. Questi erano due rami profondamente diversi. Il loro incontro-scontro ha prodotto una famiglia e che a sua volta poi ha prodotto altre famiglie, perché sia mia sorella che io abbiamo generato. Renderci conto di questo era molto importante. E l'infanzia è un momento assolutamente determinante da investigare, perché è il legame fatale alla famiglia, è lì che ci formiamo.
E tu poi parli di una data che è per te l'uscita dall'infanzia.
Sì.
Siamo all'11 settembre del 1964.
64, esatto, avevo 17 anni.
E quello è un momento di non ritorno.
No.
Perché è una tragedia sfiorata, diciamo, in qualche modo, che potrebbe quasi sembrare appunto ben risolta, però comunque è un momento di non ritorno. Vuoi raccontare brevemente?
Beh, senza raccontare la fine del libro, lasciare il romanzo, diciamo che certo è il pathos che poi avvolge un po' tutta la seconda parte del libro, ed è quello che poi ha condizionato tutta la famiglia. Ovviamente nel momento in cui mi è successo questo evento traumatico insieme a mia madre, che mi ha costretto a diventare uomo dall'oggi al domani, io ho scoperto anche che non ero preparato, per cui è avvenuto in quel momento una scissione tra l'adolescente e quello che mutava improvvisamente pelle per diventare uomo e farsi carico di alcune responsabilità. Non a caso nel libro rievoco un po' il personaggio di Conrad, quando nel vascello si trovava improvvisamente a guidarlo, perché l'equipaggio si era ammalato ed era un giovanissimo aspirante capitano. Beh, la scrittura c'ha un grande potere riparatore, perché in quel momento lì, rioggettivando l'evento, riscrivendone, cambia, si ribalta la posizione. Tu non sei più oggetto vittima, ma diventi soggetto narrante dell'evento, per cui cambia completamente la simmetria, e in questo modo tu, raccontandolo, è come se riprendessi il bandolo della matassa, sei tu che cominci a rimettere ordine nelle cose, e in questo modo consenti all'evento, già tramite la scrittura, di allontanarlo un po', di raffreddarlo e di poterlo rileggere, ma soprattutto avviene quell'operazione psicologica che si traduce nel non identificarsi più assolutamente in questo evento, non esserne più così condizionato, non esserne più tutt'uno, e in questo modo si consente al passato finalmente di passare, perché come dice Anatoli, l'autobiografia non serve solo a ricordare, ma serve anche a saper dimenticare, che non vuol dire saper rimuovere.
Si avverte un po' nel libro anche il, non so se chiamarlo desiderio, tentativo, no? Di perdonare in qualche modo.
Assolutamente, ed è la cosa più bella che mi sia successa, e perché c'è stata una riconciliazione, specialmente con la figura di mia madre, ed è avvenuta solo attraverso l'autobiografia, una completa riconciliazione, un completo perdono. E soprattutto ho capito un'altra cosa, che perdonare fa molto meglio a chi perdona, dà molto di più a chi perdona che a chi viene perdonato.
Grazie allora a Pino Tossici di essere stato in nostra compagnia, di averci parlato del suo libro 100 giorni sul Comò, che lo ricordo è edito da Book Salad, e grazie quindi a Pino Tossici di essere stato con noi.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.